Lovvo, Muoro, Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. E sono già 90, Fazioli.
Il 90° attimino, prima dei tempi supplementari.
Prima delle vacanze, vorrei dire. Questa è la puntata con cui ci salutiamo, ma torneremo in settembre con nuovi ospiti e nuove idee.
Pronti per festeggiare l'attimino numero 100. E ha detto nuove idee? Perché stavo pensando a un piccolo corso di islandese.
No, Fazioli, però le si deve dare una calmata. Sono mesi che mi sta costringendo a imparare il sumero antico.
È una lingua duttile e agile, con la quale vai dappertutto.
Vai dappertutto. Sì. Poi ci ha messo anche, com'è che si chiama quella lingua parlata da meno di 2000 persone nell'Oceano Pacifico?
Il Mwotlap.
Ecco, il Mwotlap.
Mwotlap.
Mwotlap. Vede che se non pronuncio il muo come si chiama, si figura l'islandese.
Ma con l'islandese potrei avere un asso nella manica. E intanto, ora che mi fa pensare al Mwotlap,
vedo con inquietudine che si trascina ancora dietro quel volume.
Sì,
qui deve essere l'unico possessore insieme all'editore e a chi l'ha scritto. Come si chiama, tra l'altro?
Allora, La sémantique du prédicat en Mwotlap di Alexandre François, edizioni Peters.
Cosa sono quelle 400 paginette?
Più o meno 400 pagine, sì.
400 pagine non sul Mwotlap, sarebbe troppo pretendere, ma sulla semantica del predicato in Mwotlap, tanto per essere specifici.
Sì, ma questo è il bello del Mwotlap, lo pronuncio così alla buona per fare prima.
Grazie.
E a differenza della maggior parte delle lingue, il Mwotlap non usa i verbi per segnalare il tempo, l'aspetto e il modo, ma una serie di prefissi o suffissi che vengono aggiunti a ogni parola.
E bastano a esprimere tutte le variazioni?
Sì, è una cosa sorprendente. Ci sono 26 marcatori, chiamiamoli così, che esprimono una miriade di sfumature.
Vuole farci un esempio?
Mi sta davvero chiedendo un esempio?
Ma sì, alla fine è più forte di me, Fazioli. Alla fine finisco per appassionarmi anch'io a queste cose.
E allora prendiamo, eccola qui, la frase «Ke yet hai kele ke iket nem ti».
Vabbè. Io suppongo che non sia uno scioglilingua.
No, esprime una sorpresa e significa guardarono all'interno, Iket stava dormendo.
Quindi?
E ora prenda questa variazione. Kreiet hai kreleke, Iket mitito.
Cosa cambia?
Invece di Iket nemti, Iket stava dormendo, ho detto Iket mitito, cioè Iket era lì mentre dormiva.
Quindi, se ho capito bene, Iket stava dormendo oppure Iket era lì mentre dormiva?
Sì, e nel primo caso la sorpresa non viene dal fatto che Iket sia lì, ma dal fatto che stia dormendo. Nel secondo, invece, la sorpresa proviene dal fatto che Iket si trovi proprio lì, in quel luogo preciso, a dormire.
E tutto questo con un pezzettino, un cosino, un suffisso.
Sì, è quasi impercettibile per chi non è di lingua madre. È una variazione di significato molto lieve.
E lei veramente vorrebbe insegnarmi questa lingua complicatissima?
Perché no? Magari con un soggiorno a Vanuatu potremmo considerarla una formazione professionale, Pagani.
A questo punto, quasi quasi, così me ne starei seduto a guardare l'oceano mentre cerco di ricordare questi 26 suffissi.
E alla fine si addormenterebbe come un bambino. Pagani nemti.
Oppure sarei lì come dormivo, com'è
sì,
che era?
Mitito, dormirebbe proprio lì. Pagani mitito.
Mitito.
Buon riposo.
Grazie.
La parola cara. Diamo il benvenuto a Leonardo Piccione, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
L'abbiamo acciuffato appena in tempo perché sta per partire per l'Islanda.
Per l'Islanda?
Islanda, sì.
A che gioco stiamo giocando?
Non si preoccupi, Piccione non tenterà di insegnarle l'islandese, almeno credo. Ma in effetti vive una gran parte dell'anno in Islanda e tra i suoi libri c'è anche questo, guardi.
Come insegnare a nuotare a una foca.
Sì, sottotitolo Viaggio insolito nella lingua islandese, pubblicato da UTET, e prima o poi ci torneremo.
Ci avrei scommesso.
Mi lasci dire però che Piccione è un autore eclettico, ha scritto reportage narrativi e sportivi per varie testate, in particolare segnalo Il libro dei vulcani d'Islanda per Iperborea e Tutta colpa di Venere per Neri Pozza, ma ho anche questi, Pagani.
E vedo che oggi ne ha portati di libri.
Sì, sono solo due fra quelli curati dal collettivo Bidon, che approfondisce in maniera narrativa il ciclismo. Qui ho Acqua passata e Un non so che da lato, storie e visioni dal Tour de France 2024. Ma oggi non siamo qui per parlare di ciclismo.
Anche se so che le piacerebbe.
Sì, prima o poi faremo anche quello. Intanto invece, Leonardo Piccione, dunque, qual è la sua parola cara?
Allora, ho scelto una parola che ha a che fare con uno dei libri citati, perché è il primo libro che ho scritto, e questa parola fa parte del sottotitolo di questo libro ed è caducità. Ed è una parola che è parte appunto del sottotitolo del libro dei vulcani d'Islanda, che aveva e ha per sottotitolo Storie di uomini, fuoco e caducità. E secondo me caducità è la parola chiave tra tutte queste, più di vulcani, più di Islanda che sono stampate sulla copertina, perché quando ho scritto questo libro, ho raccolto queste storie, mi sono reso conto che il tratto comune, il motore di queste storie era la consapevolezza dei protagonisti, più o meno, consapevolezza più o meno sviluppata, della caducità di tutto. E perché la caducità, rendersi conto che il tempo a disposizione è limitato, è un motore che mette in azione le storie, fa cambiare le persone, fa decidere di mettersi a fare delle cose affinché il nostro tempo si prolunghi dopo di noi, no? Si lasciare un segno del proprio passaggio. Secondo me discende dal rendersi conto che le cose cadono, appunto caducità.
Sì, in fondo si racconta, dobbiamo... per fare rimanere le cose.
Esatto, si racconta, si scrive musica, si realizza arte, no? Anche per questo, non solo per questo, ma anche per aggiungere valore a questa risorsa che, come tutte le risorse, il tempo, diventa più importante, assume valore quando scopriamo che è limitata, che è finita, e anche finitudine è una parola bellissima. Sì. Però preferisco caducità perché, ecco, anche affettivamente la leggo a quel momento, a quel libro, ai vulcani nello specifico, perché poi i vulcani per me sono un simbolo del cambiamento continuo, della distruzione e della costruzione poi dopo, perché l'emissione della lava significa anche un inizio di qualcosa di nuovo, si costruisce una montagna nuova o qualcosa che prima non c'era. Quindi per me in quella parola c'è un po' tutto questo.
E invece allora, rimanendo in questa metafora, qual è la parola che non è caduca o caduca? Mi sono sempre piaciute entrambe le accentazioni, ma qual è quella parola che rimane ostinatamente attaccata al ramo e non riesce a scrollarsi di dosso, la sua parola grama?
Allora, questa è una parola che non conoscevo fino a un po' di anni fa, si chiama neghittosità. Ed è una parola che ho imparato grazie a una persona di una certa età, a me molto cara, che la usava come contenitore di tutta una serie di caratteristiche, di tratti del carattere negativi di una persona, che poi sono l'essere apatici, no? È proprio contrastare quello che dicevo prima, il desiderio di lasciare un segno, quindi non lasciare nessun segno, lasciar scorrere su di sé le cose senza che cambino. Ed è una parola che suona male e non mi piace, perché appunto è il contrario di quel darsi da fare per cambiare, per lasciare un segno. Anche i sinonimi di questa parola suonano male, perché i sinonimi di neghittosità più comuni sono accidia e infingardaggine.
Sì. Esatto. In effetti poi neghittoso è una parola brutta, anche perché non è la negazione, il negare, uno che dice no, ma è uno che si sottrae con una leggera viltà.
Esatto, e appunto depriva il tempo di quel valore che dicevo prima, perché tanto se non ha senso, se non c'è il desiderio di lasciare un proprio segno su qualcosa, allora tutto perde valore, in un certo senso.
E lasciare un segno è quello che si fa quando si scrive, quando si racconta e quando si cerca di capire meglio, anche come facciamo noi qui a Un Attimino e come fa Leonardo Piccioni in Islanda, capire meglio una lingua e quindi le persone che la usano. In Come insegnare a nuotare a una foca, Leonardo Piccioni scrive che, cito, gli islandesi, usi come sono a battezzare le creazioni di una terra in perpetuo rinnovamento, coniano termini per qualsiasi cosa e perciò definisce il loro linguaggio colorito e vivo.
Beh, in effetti, sfogliando il libro, vedo che si trovano numerose parole affascinanti.
Eh sì, e ci torneremo dopo le vacanze. Non ho dimenticato che lei dovrà imparare l'islandese, Pagani.
No, lo dimentichi proprio.
Ma prima di chiudere, Leonardo Piccioni, ci regali magari una parola islandese che per qualche ragione le sta particolarmente a cuore. Una parola cara, ma in islandese.
Allora, sì, visto che stiamo per andare, o almeno voi state per andare in vacanza, ho scelto una parola che ha a che fare con questo, ed è solar free, che vuol dire vacanza di sole. Però nella lingua islandese, nello stile di vita islandese, non ha a che fare con le vacanze estive. È una vacanza di poche ore che si prende anche in inverno, in qualsiasi giorno dell'anno, in cui a un certo punto dal cielo nuvoloso e piovoso spunta il sole per un'ora, per due ore, per quello che è, e si interrompe quello che si sta facendo, anche il lavoro in alcune situazioni, per uscire e andare a godersi quella parentesi, quella vacanza di sole, perché poi non sai quando capita di nuovo. E quindi rientra anche in quel dare valore al tempo che dicevo prima: c'è il sole adesso, usciamo, prendiamoci una pausa, facciamo una vacanza di sole.
Vista la caducità del sole, ce lo godiamo finché c'è. Solar free, giusto?
Esatto, solar free.
Grazie Leonardo Piccione. Grazie. Per essere stato con noi oggi, ci risentiremo presto.
Grazie a voi.
Buon viaggio verso l'Islanda.
Alla prossima.
Sima di Kanda Paye. È sicuro di volere iniziare un nuovo ciclo di, me lo faccia ripetere, Sima di Kanda Paye.
Con la giusta enfasi.
Sì, ovvero la nostra rubrica dedicata ai testi delle canzoni italiane, un nuovo ciclo subito prima della pausa estiva?
No, non voglio fare questo, non si preoccupi, non sarà un ciclo, ma una singola suggestione musicale sulla quale vorrei innestare una riflessione, o meglio, alcune domande.
Sì, sono curioso, che cosa vuole farmi ascoltare?
Un breve passaggio di Ciao Varieté, un brano dei Gatti di Vicolo Miracoli uscito nel 1979. Sentiamo.
La vita è bella perché varia, di piedi a terra e di castelli in aria, ma i merli dei castelli sono tutti spennacchiati, però che ce ne importa, noi siamo assicurati.
Jerry Calà. A me non mi guardi così, però.
Sono stupefatto, Pagani. Da quale cassetto della memoria ha tirato fuori i Gatti di Vicolo Miracoli?
Guardi che ai tempi erano piuttosto popolari, eh.
Capisco, però non li possiamo mettere sullo stesso piano di Dalla, Pino Daniele o De Gregori o degli altri autori che abbiamo raccontato.
Però non mi faccia il classista, Fazioli. È chiaro, non voglio dire che Jerry Calà, Smaila, Oppini e Salerno, sì, giochino nello stesso campionato di Lucio Dalla. Però qui non facciamo mica una classifica, analizziamo testi di canzoni, e quel pezzetto che le ho fatto sentire introduce un argomento interessante, secondo me.
La vita è bella perché varia, i merli a terra e i castelli in aria.
Precisamente. Mi interessa approfondire il doppio senso sulla parola merli,
sì,
che in questo ritornello passano da costruzione difensiva a volatile in un batter d'occhi, anzi in un batter d'ali.
Sì, io continuo a essere perplesso.
Soffermiamoci sulla parola merlo, Fazioli. Mm. Perché usiamo la stessa parola per il merlo inteso come uccello e per il merlo inteso come il rialzo delle mura di un castello?
Beh, tutto qui?
Beh, le pare poco.
Allora, mi faccia pensare. Le merlature dei castelli, in effetti, ricordano la forma del becco aperto di un merlo o anche della coda di un merlo. Siamo d'accordo?
Direi di sì.
E allora si chiamano così per analogia. Anzi, le dirò di più. Il merletto prende a sua volta il nome dalle merlature dei castelli, perché richiama la regolarità e la grazia di quel profilo.
Ah, quindi mi fa il saputello. Allora le faccio un'altra domanda. Perché in italiano dire merlo a qualcuno è come dirgli tonto, come quando diciamo ad esempio bravo merlo, mentre in francese, lingua peraltro affina alla nostra, dire a qualcuno se un fin merle è un merlo fine, significa dargli del furbacchione. Sa rispondere anche a questo, eh?
Sì.
Sa rispondere? Risponda,
sì,
se è capace.
Si calmi. Dunque, il merlo in effetti è un animale intelligente, quindi l'espressione francese potrebbe arrivare da qui. Ipotizzerei che in italiano il significato opposto sia scaturito per antifrasi, come quando diciamo quello è un'aquila, intendendo che non è proprio una cima.
Va bene, mi arrendo. Ha vinto questo round.
Ecco, se mi permette, allora le faccio io una domanda.
Prego.
Seriamente, come le sono venuti in mente i Gatti di Vicolo Miracoli? Diciamo che la loro parabola musicale non è che abbia lasciato esattamente tracce indelebili.
Ma sai che io da bambino li adoravo?
Sì.
E trovo che abbiano qualcosa da dire anche oggi. Anzi, le dico di più, non escludo di ritirarli fuori dal cappello anche nella prossima stagione.
Insieme all'islandese?
I Gatti islandesi di Vicolo, sì, Miracoli, ma potrebbe essere.
E con questa inquietante promessa per la prossima stagione si conclude sia questa 90ª puntata, sia la 3ª stagione di Un Attimino. Ci risentiamo in settembre. Il personale di bordo vi ringrazia e vi augura una magnifica estate.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.